al comitato di quartiere Alberone in via Pianova 357. Ormai da 40 anni si ripete questo appuntamento, risposta alle scorribande fasciste iniziate dopo quello che accadde appunto più di 40 anni fa davanti alla sede di via Calarenzia. E contemporaneamente si svolgerà anche la settimanale riunione del coordinamento cittadino sanità. Come sottolinea il comunicato degli antifascisti e antifasciste di Roma, si tratta sempre di sanità, di sanificazione dei quartieri e di sanità pubblica. E adesso introduciamo invece l'argomento che vogliamo trattare adesso, e che riguarda appunto questo sorta di fulmine a ciel sereno, come poteva sembrare, questo annuncio da parte del governo di tutta una serie di possibili siti di stoccaggio dei rifiuti nucleari che ancora sono dislocati dove erano in origine le centrali nucleari nel nostro paese. E qui si parla appunto dei rifiuti più pericolosi, ma non solo, perché ovviamente ci sono anche tutta una serie di scorie radioattive che derivano anche da, per esempio, somministrazioni mediche e non solo, e lavorazioni di altro genere. E allora sono una serie di comuni intorno ai quali si prospetta la possibilità di costruire appunto questo deposito nazionale, e sono incluse quasi tutte le regioni, e come sottolineava qualcuno ieri sui giornali è già complicato, per esempio, in un paese a rischio idrogeologico e sismico come il nostro, individuare luoghi che possano essere, insomma, adeguati a questo stoccaggio. Ovviamente già si sono levate le proteste, come era da aspettarsi, di comuni e anche di regioni che hanno dichiarato di non essere assolutamente disposte a ospitare questo deposito, e fra l'altro sono tantissimi anni che se ne parla. Ricorderete anche quello che successe a Scanzano in Basilicata, quando si ventilò l'ipotesi appunto di individuare quel comune come territorio per questo deposito. Ci sono tanti problemi che non riguardano soltanto la sicurezza del deposito e dei territori circostanti, ci sono anche qualcuno che ha sollevato il problema di una militarizzazione di quelle zone o di un deturpamento del patrimonio paesaggistico. E adesso, insomma, cerchiamo di inquadrare un po' meglio la questione.
Intanto facciamo una prima indicazione di carattere proprio informativo, didattico, per saperne di più di quello di cui stiamo parlando, e quindi del deposito nazionale per i rifiuti nucleari. Chi è interessato può andare sul sito appositamente concepito, che è www.depositonazionale.it, e lì troverà una serie di informazioni. La prima cosa che trova è l'avviso pubblico, ovvero l'avviso pubblico in questo caso si riferisce al fatto che dal 5 di gennaio, da due giorni fa, è cominciato il periodo di consultazione con il pubblico sui criteri di scelta del sito che dovrebbe ospitare questo deposito nazionale, e questo viene questo avviso pubblico è stato emanato ai sensi del decreto legislativo numero 31 del 2010, per l'esattezza del 15 febbraio 2010. Poi ne parleremo anche di questo decreto legislativo. Sono previsti due mesi a disposizione del pubblico per fare commenti, considerazioni su il criterio di selezione del sito, ma anche sul progetto preliminare del deposito, perché sullo stesso sito depositonazionale.it non solo si legge questo avviso pubblico, ma è possibile anche consultare una serie di documenti in formato elettronico che sono serviti per arrivare a questa selezione di aree geografiche, di siti, e anche una serie di documenti che riguardano le scelte che sono state fatte di carattere progettuale, di carattere gestionale e così via, per realizzare questo deposito, che il deposito è un manufatto, un grande manufatto di cemento, insomma, concepito in un certo modo per ospitare questi rifiuti, che sono rifiuti, tutti rifiuti radioattivi di bassissima, bassa, media e alta attività, diciamo. Poi c'è un criterio di suddivisione di questi rifiuti. Una precisazione, come si capisce, anche se in modo non propriamente adatto dall'avviso pubblico che ha messo Sogin su questo sito, i documenti consultabili online, quindi in via telematica, sono documenti che riguardano, come ho detto, sia la localizzazione del deposito, sia il deposito stesso come è stato concepito, eccetera eccetera, che sono redatti in forma apposita per il pubblico, quindi non sono esattamente i documenti di progetto, cioè i documenti tecnici veri che poi sono stati consegnati a, da un lato all'autorità di sicurezza che oggi si chiama ISIN, dall'altro ai ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, che sono i due principali responsabili di tutta questa operazione. Quindi sono quelli che trovate telematicamente, sono documenti appositamente concepiti per il pubblico, quindi da un lato hanno un linguaggio più facile da comprendere, non si addentrano in dettagli tecnici, non più di tanto, sono, diciamo, descrittivi. Se si vuole viceversa accedere a documentazione più dettagliata, più specifica, bisogna, questa documentazione bisogna andarla a consultare presso 5 località, che sono per l'esattezza la sede della Sogin, che si trova a Roma in via Marsala, no scusate, no via Marsala, via, sì, via Marsala 51, e, oppure presso la centrale nucleare di Garorso a Piacenza, o presso la centrale del nucleare del Garigliano a Sessa Aurunca, che è in provincia di Caserta, o presso la centrale di Latina, o presso, che è a Borgo Sabotino, presso la centrale nucleare di Trino Vercellese, appunto in provincia di Vercelli. E bisogna prendere appuntamento per prenotare una visita e consultare documenti più di dettaglio, e c'è un numero verde su cui bisogna prendere. Quindi già qui la prima osservazione da fare è che i documenti messi a disposizione del pubblico sono sì numerosi, sono tantissimi, però non sono esattamente quelli più tecnici, quelli che sono stati certificati, licenziati, prodotti da Sogin, o soprattutto da Sogin, ma non solo, e che sono serviti per diciamo la procedura più di concepimento e realizzazione, che poi saranno alla base del progetto definitivo una volta che tutto questo iter sarà completato. Allora, 2 mesi di tempo per consultare tutta questa roba, che è già tantissima, e la prima considerazione da fare è che 2 mesi di tempo sono veramente pochi. L'altra considerazione da fare è che finiti questi 2 mesi di tempo, ci dovrebbe essere un seminario nazionale e in un mese circa si dovrebbe arrivare a una decisione. Decisione che non è ancora quella definitiva, ovvero è la scelta del sito, sarà la definitiva scelta del sito. Da lì, dopo questi tre mesi, cominceranno le consultazioni con le istituzioni locali interessate da questa scelta. Faccio un esempio: adesso i siti che stanno in questa carta pubblicata in questi giorni sono 67, suddivisi in 5 regioni: il Piemonte, la Toscana, il Lazio, la Puglia, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna. Forse sono 6, ne ho nominate, insomma, ho detto 5, ma forse sono 6, 2, 4, 5, 6, 7, no, sono 7 regioni, con una diversa distribuzione. Poi vedremo in dettaglio quanti siti ci stanno in ogni singola regione, potenzialmente ritenuti allo stato attuale potenzialmente idonei per la localizzazione. Quindi l'altra e immediata considerazione da fare è che questo deposito, che è un deposito nazionale per tutti i rifiuti nucleari, non interesserà tutte le regioni, ma interesserà solo le regioni e quindi i comuni in particolare che sono stati identificati in questa carta che si chiama CNAPI, sigla, e che vuol dire esattamente carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale. Detto questo, così tanto per capire, quindi la documentazione, per chi è interessato, la può trovare su questo sito con le precisazioni che ho detto prima, e cioè che quella che trova telematicamente non è esattamente la documentazione tecnica di riferimento progettuale, è una documentazione appositamente concepita per il pubblico, quindi con diversa, sicuramente diversa e in molti casi significativamente diversa, cioè certe notizie che si trovano sulla documentazione originale non sono riportate o sono riportate in maniera semplificata, quindi molto descrittiva, su quella che è a disposizione telematicamente. Detto questo, che altro dire? Intanto
entriamo insomma nel vivo della questione, al di là appunto dei siti eccetera. Allora, per esempio, c'è un comunicato di un'assemblea pubblica di tutti i cittadini della provincia di Alessandria, convocata per il 15 gennaio, che praticamente dice che un unico deposito è una scelta folle e che soprattutto stoccare insieme sia quelli a bassa attività che quelli invece ad alta attività, si parla di una differenza di decadimento dei primi di 300 anni e dei secondi di 100.000 anni, è una media ovviamente, perché poi ogni singolo elemento ha valori di decadenza diversi, e quindi diciamo si parla di mettere in sicurezza i siti esistenti, di cui uno fra l'altro mi pare che è proprio in provincia di Alessandria, se non sbaglio, comunque vabbè, poi me lo specificherei meglio. Allora, rispetto a questo, no, è giusta per esempio questa richiesta di questa assemblea? Ovvero poi questi rifiuti nucleari, soprattutto quelli ad alta radioattività, ad alta attività radioattiva, dove si trovano adesso e in che condizioni si trovano e quali sono i problemi perché rimangano lì, per esempio, che evidentemente ci sono?
Allora, la differenziazione dei rifiuti ad alta attività e media attività e la puntualizzazione di dire perché metterli insieme, insomma entriamo in un ginevraio che apparentemente doveva essere stato risolto da parecchio, perché di questo problema se ne parla da più di 20 anni, cioè dai primi anni 90, quindi sono più 30 che 20, e poi magari vediamo anche l'excursus di tutta questa vicenda. Il discorso è piuttosto semplice per certi versi. Perché metterli insieme? Perché immaginarli separati significa due depositi, e quindi significa duplicare tutta la procedura di selezione del sito, tutta la procedura di costruzione, di gestione, eccetera eccetera, che a prescindere dai costi e quindi dall'impegno rimanda al fatto che invece di avere un problema ce ne avresti due, perché comunque far capire alle persone il problema fondamentale è qui soprattutto la comprensione del problema, e quindi la possibilità che la popolazione interessata da queste cose, teoricamente dovrebbe essere un interesse nazionale, se chiami a deposito nazionale non solo perché è uno solo, ma perché dovrebbe presupporre come atteggiamento politico-sociale, diciamo così, di gestione proprio di questa problematica che interessa tutta la popolazione, perché comunque tu c'hai un corpo estraneo a quelle che sono la normale dialettica della natura, chiamiamola così, che è stato creato dalla scelta nucleare con tutte le conseguenze eccetera eccetera, per un lato, ma per l'altro per esempio c'è un apporto di materiale radioattivo che viene da attività sanitarie e da attività industriali, tanto per capirci. Le sorgenti radioattive che si usano negli ospedali per non solo per la cura del cancro, la radioterapia, ma anche per altro tipo di attività, magari di ricerca o anche di carattere terapeutico, ma più di ricerca che terapeutico, oppure le attività che vengono fatte, l'impiego che viene fatto in certi settori industriali, di nuovo di sorgenti radioattive, che sono sorgenti che danno parecchie attività, quindi sono pericolose, per esempio le gammagrafie nel campo dell'industria metallurgica. La gammagrafia serve a controllare, fare una specie di radiografia, ma è fatta con raggi gamma, quindi molto più potenti rispetto ai raggi X che con cui si fa una normale radiografia, per esempio sul corpo. Vengono utilizzati per fare appunto radiografie di materiali saldati di grande spessore, dove i raggi X non sarebbero sufficienti, con i raggi gamma si fanno questo tipo di indagini per vedere, oppure, e quindi questo è un impiego. Un altro impiego è il tracciamento di condotte sotterranee, per esempio quelle del gas o dell'acqua, per capire se una condotta dove passa, allorquando non si hanno le mappe, no? Pensiamo alle città dove passano i tubi del gas, dove passano altre cose eccetera, si immettono in queste tubazioni dei corpi che contengono un emettitore radioattivo, che ha delle sostanze radioattive che emette un segnale, e questo viene tracciato sottoterra perché passa e si capisce e si fa il tracciamento di queste. Oppure ce ne sono altre. Una cosa che è più semplice, che a nessuno viene in mente: quando si va in automobile su alcune strade, a volte ci sono quelle interruzioni con il semaforo, per cui c'è un tratto di senso unico e il semaforo diventa verde o rosso, e quindi si aspetta che passino dall'altra parte. Beh, questi semafori, che devono durare a volte parecchio tempo, possono non sempre essere alimentati da una piccola sorgente radioattiva, o ancora l'impiego di vernici radioattive, per esempio, che sono fosforescenti, per esempio sugli aerei, quando c'è una situazione d'emergenza, si spengono le luci e quindi ci sono le freccette che indicano il percorso da seguire. Insomma, ci sono impieghi molteplici e poco conosciuti che alla fine, siccome sono molto diffusi, danno un quantitativo non enorme ma significativo di materiale radioattivo che alla fine dell'impiego deve essere smaltito, non può essere gettato nei rifiuti come tutti gli altri. È non solo un rifiuto speciale, ma soprattutto in questo caso è un rifiuto radioattivo. Ecco, questo comparto è un comparto che non va a esaurimento come diciamo così i materiali radioattivi che vengono dalla passata gestione degli impianti nucleari, perché è in continua produzione, quindi è basso radioattivo. Le sorgenti che si usano in medicina non sono basse radioattive, sono medie radioattive, insomma sono attività significativa. Questi vengono continuamente prodotti e quindi bisogna versare nel tempo a un deposito, a un luogo dove possano essere a fine vita, diciamo così, immagazzinate fino a quando non vengono rese inoffensive, tra virgolette. Quindi il discorso di separare le due cose si scontra con queste problematiche qui. Perché immaginare due depositi e quindi moltiplicare questa situazione a fronte del fatto che appunto ci sarà una produzione comunque di sostanze a media bassa radioattività che vanno in ogni caso immagazzinate e controllate in un certo modo. Quelle radioattive infatti sono di quantità, se dobbiamo parlare a questo punto di quantità per capire anche di che cosa stiamo parlando, è un 15% le sostanze radioattive che vengono dal ciclo nucleare, i rifiuti radioattivi che vengono dal ciclo nucleare sono grosso modo il 15-20% delle altre a oggi, con però l'idea che nel tempo queste le altre che provenienti da attività ospedaliere o industriali aumenteranno, perché ci sarà un impiego comunque di un certo tipo. Allora, questa intanto è la prima considerazione da fare, quindi chiedere che vengano scorporate queste due cose non ha veramente senso, se non una moltiplicazione dei problemi, cioè, no, un raddoppio dei problemi. Quindi fare due depositi è una cosa che non solo non si è mai fatta e non è stata mai fatta anche in altri paesi, ma proprio per l'ulteriore complicazione che immetterebbe. Quindi questo tipo di atteggiamento si scontra con questo tipo di considerazioni. L'altro è ancora per certi versi più grave, no? Quello di dire nel comunicato che hai letto: lasciamo le cose come stanno e mettiamo in sicurezza i depositi che ci sono, ovvero che sono depositi temporanei e che stanno di nuovo la gran parte in Piemonte, nella zona di nella provincia di Vercelli, tra Vercelli e Torino, e in particolare la zona di Saluggia, dove lì si sono concentrate dal punto di vista della radioattività come quantitativo mi sembra il 70-80% di tutti i rifiuti italiani, di tutti i rifiuti radioattivi italiani. Poi altri rifiuti sono sparsi alla Casaccia di Roma, per i laboratori ex del CNN, poi dell'Enea, quindi anche lì sono retaggi delle attività nucleari del passato. E un altro piccola parte è vicino Taranto, c'è un deposito chiamato Cemerad che raccoglie provenienze varie, e poi in Basilicata alla Trisaia c'è un altro centro, non è un deposito temporaneo anche quello, insomma, perché le attività nucleari del centro della Trisaia, che era dell'Enea, che era del CNN, oggi Enea, aveva negli anni 70 sviluppato un processo di ricerca su del combustibile nucleare proveniente dagli Stati Uniti, da un reattore dismesso degli Stati Uniti, che riguardava una tecnologia cosiddetta del ciclo uranio-torio, dove si fecero degli esperimenti, si smontarono un paio di questi elementi, si analizzarono per vedere l'efficacia eventuale di questo ciclo uranio-torio, che 50-60 anni fa era uno di quelli che furono inizialmente analizzati per vedere se aveva un futuro. Gli Stati Uniti abbandonarono subito questo processo, l'Italia viceversa ebbe un momento, una resipiscenza così assolutamente infruttuosa di volerlo viceversa coltivare, insomma acquistò in qualche modo, insomma, quindi è una vicenda quasi gialla, un giallo questo qui, piuttosto complicata e mai risolta. Questi elementi arrivarono in Italia, e 80 elementi arrivarono in Italia e stanno ancora lì, salvo quei due o tre che sono stati analizzati e smontati, stanno ancora lì in giacenza, quindi quello è materiale molto radioattivo, sono elementi di combustibili irraggiati molto radioattivi. Ecco, questa è la situazione dei depositi temporanei, che si stanno da anni cercando di consolidare, cioè migliorare, con la costruzione di altri edifici sempre temporanei per immagazzinare questo tipo di rifiuti radioattivi. E sono tutti non concepiti inizialmente dal punto di vista della sicurezza proprio per ospitare materiale radioattivo di questo tipo, cioè sono adattamenti ad una situazione che non era stata proprio né progettata né appunto concepita per questo tipo di materiali. Quindi mantenerli lì significa mantenere una situazione di rischio, perché i depositi per esempio che stanno a Saluggia stanno in un'area geografica che è assolutamente non indicata dal punto di vista idrogeologico per un deposito del genere, perché è a rischio esondazione di due fiumi che passano lì vicino, e infatti in qualche circostanza questo è già avvenuto negli anni passati, per cui questi depositi sono stati minacciati da inondazione, sono state fatte delle misure tampone, sono stati costruiti dei muri, ma insomma sono situazioni rabberciate. Lo stesso dicasi per quello che sono i depositi che ho citato prima, come quello del Cemerad, che è una cosa assolutamente improvvisata. E un po' meglio va al discorso della Trisaia, ma anche lì, insomma, da una decina d'anni a questa parte era stato progettato un deposito temporaneo e anche un impianto di trattamento di questi rifiuti, perché poi l'altra cosa da dire è che questi rifiuti spesso originati in forma liquida, cioè da procedimenti di lavorazione di materiale radioattivo con acidi, quindi con sostanze liquide, si trovano in una forma liquida e quindi in serbatoi. I serbatoi non hanno una durata illimitata, per quanto siano d'acciaio inossidabile, nel tempo sono soggetti a deterioramento, quindi questi rifiuti vanno trasformati in una forma solida, cioè più stabile, e quindi processi complicati. Insomma, alla fine anche questa richiesta che viene da là è una richiesta, diciamo, controsenso, contro il buon senso, ma soprattutto contro evidenze di carattere tecnico-scientifico che fanno capire che questi depositi temporanei non sono assolutamente adatti a mantenere questa loro funzione. E non a caso le proteste sono state tantissime negli anni passati da parte dei comuni, delle popolazioni, degli enti che chiedono di toglierli da lì. E allora,
quindi anche un'implementazione delle misure di sicurezza, per esempio rispetto ai rischi idrogeologici, non avrebbero comunque, poi non raggiungerebbero lo scopo, perché questi rischi qui rimarrebbero comunque, a prescindere da tutto ciò che si fa sul deposito stesso, rimarrebbero gli stessi. Però allora a questo punto sembra di, cioè, questa roba da qualche parte dovrà essere messa. Allora io mi chiedevo intanto come si sono comportati altri paesi, per esempio la Francia, che ha una quantità di centrali nucleari rispetto al resto d'Europa enorme, e, ma anche fuori dall'Europa, diciamo, come si sono comportati altri paesi, e soprattutto, visto che mi sembra di capire che comunque una soluzione bisognerà trovarla, le cose non possono rimanere così, quali sono le controindicazioni rispetto al piano Sogin?
Allora, negli altri paesi, cioè, negli altri paesi parliamo di tutto il mondo, e soprattutto del mondo che ha sviluppato la tecnologia nucleare, perché non tutti i paesi del mondo hanno, per fortuna, questi impianti nucleari, e una soluzione ancora non c'è, cioè non esiste in nessun paese del mondo a oggi funzionante un unico deposito per la raccolta di tutta questa roba. Ci sono stati, c'è un progetto, il progetto più avanzato in fase di realizzazione è in Finlandia, che è un progetto che rimanda alla soluzione di tipo geologico, cioè dopo tanto discutere scienziati e tecnici del settore nucleare sono arrivati alla conclusione che il modo migliore per sistemare questa roba, che è radioattiva in alcuni casi per milioni di anni, è quello di metterli sottoterra. Però sottoterra è un modo di dire semplicistico, significa individuare delle zone geologicamente molto stabili, quindi il primo criterio in assoluto è quello della stabilità geologica dei terreni, cioè terreni che non sono stati mai praticamente nella storia geologica della Terra interessati da terremoti, almeno a conoscenza d'uomo, e quindi assolutamente zone non sismiche, ma oltre che non sismiche altrettanto stabili dal punto di vista della composizione chimica, della formazione delle rocce, del terreno, di queste cose qui, e immediatamente dopo zone non soggette a frane, non soggetta a inondazioni, quindi sono tutti i criteri di diciamo così, di esclusione, che quindi per i siti si individuano per esclusione, quindi per esclusione non vado a immaginare un deposito geologico o non geologico in zone sismiche, in zone soggette a frana, in zone vicine a corsi d'acqua, che potrebbero comunque, anche se non si è mai verificato, bisogna sempre metterlo in conto, straripare, e quindi non dare tutto quanto. Insomma, è una ricerca complicata che richiede molti anni e così via. In Finlandia, dicevo, mi sembra vicino ad Olkiluoto, si sta lavorando a questo deposito, è l'unico progetto in fase di realizzazione. Negli Stati Uniti ce n'era stato un altro che si chiamava Yucca Mountain, individuato nel deserto del Nevada, che ha avuto 10 anni di ricerche prima di essere finalizzato. Era un'impresa enorme, insomma, un buco sottoterra enorme da fare anche a profondità considerevoli, in una zona, appunto, immaginata con il deserto del Nevada, che tipo di zona può essere, è molto lontano dai centri abitati, e questo è un altro criterio di esclusione. Beh, insomma, questo progetto, dopo tutti questi anni e tantissimi soldi spesi, alla fine però fu bocciato per un ricorso, diciamo così, dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, che di fronte alla Corte Federale pose questo problema. Voi progettisti di questo deposito avete scritto che questo sarà, secondo le vostre valutazioni, i vostri calcoli, sarà stabile e quindi assolutamente sicuro, assolutamente tranquillo da qualsiasi fenomeno, eccetera eccetera, per 10.000 anni, che è già un azzardo. Immaginate voi uno che fa un progetto su un edificio, un ponte, una cosa, e ci scrive sotto: questo ponte garantisco che starà in piedi, non gli succederà niente per 10.000 anni. È già un azzardo, perché tanto, insomma, la vita di un uomo, immaginandola 100 anni, sicuramente non ci sarà colui che ha firmato il progetto un giorno a essere chiamato in causa, perché sarà morto e da parecchio tempo. Però, accettando che le stime abbiano un senso, restava il problema che se il deposito era garantito per 10.000 anni, là dentro ci si metteva roba che aveva un'attività per migliaia di anni, cioè molto più in là dei 10.000 anni su cui era garantita la sicurezza del deposito. E questo fu, secondo la Corte federale degli Stati Uniti, il motivo per cui il deposito di Yucca Mountain saltò, perché la Corte disse: o voi progettisti siete in grado di garantire che non succederà niente a questo deposito per un tempo uguale al periodo di attività delle sostanze che voi ci mettete dentro, o se no, insomma, qui non è garantita la sicurezza. Capite che è quasi un problema filosofico questo, insomma, no? E quindi il progetto è saltato, e questo è l'handicap di qualsiasi idea di deposito che si vuole concepire, perché qui abbiamo a che fare con un materiale che appunto sfida i secoli, sfida il tempo in assoluto, perché parliamo di milioni di anni per alcune sostanze, e quindi non è alla nostra portata neanche immaginarlo come risolvere questa questione, se non prendere atto che comunque si lascia questa roba, che la tecnologia nucleare è una eredità quasi perenne, diciamo così, e comunque per tantissime delle generazioni a venire gli lasciamo in eredità questo problema. Quindi fatto salvo, insomma, questo aspetto qui che nessuno è in grado di risolvere, poi ragioniamo di stime, ragioniamo di possibilità, di probabilità che il maggior progetto possibile di deposito geologico in particolare, ma anche deposito di superficie, possa sfidare, diciamo, questo e affrontare questo tipo di problematiche. Quindi, per tornare alla domanda, non c'è un esempio che viene da altri paesi di manufatto già realizzato, funzionante e che ha dato dei risultati. Ci sono convergenze e normative di carattere internazionale, soprattutto quelle dell'IAEA, che rimandano a questa tipologia, che raccomandano, consigliano di mettere questa roba sottoterra piuttosto che in un deposito di superficie. Ma questo perché c'è questa raccomandazione del deposito geologico? Perché la normativa internazionale si riferisce evidentemente a grandi quantità di materiale radioattivo, perché è soprattutto concepita e sviluppata per i paesi che hanno sviluppato la tecnologia nucleare in grandi quantità, cioè grandi quantità di reattori nucleari funzionanti. Negli Stati Uniti ce ne sono 100, in Francia ce ne sono 65-66, in Germania una quindicina, insomma, e così via, sparsi un po' in Europa, soprattutto nell'Occidente sviluppato. Poi c'è la Russia e oggi c'è la Cina, che hanno sviluppato parecchio la tecnologia nucleare, ma insomma, quindi il deposito geologico prevede grandi quantitativi. In Italia la situazione è completamente diversa, perché i quantitativi, soprattutto di materiale altamente radioattivo, sono estremamente contenuti. Parliamo di 15.000 metri cubi di questo materiale a media alta attività, soprattutto alta attività, che è un quantitativo estremamente piccolo rispetto, no, ad altri numeri. Quindi scavare un buco sottoterra, con tutte le problematiche che questo comporta, le necessità, i tempi e così via, appare diciamo fuori luogo. E di questo, dopo anni di dibattito e di stupidaggini fatte, finalmente è, perlomeno questo criterio è stato in qualche modo recepito, per cui si parla di un deposito nazionale italiano, si parla di un deposito di superficie, quindi non il buco sottoterra, come invece era successo nel 2003, se ce lo ricordiamo tutti, quando il governo Berlusconi decise di fare un deposito geologico a Scansano Ionico, e lì poi sappiamo come andarono le cose, ci fu la rivolta della popolazione, insomma manifestazioni grandissime in pochi giorni che fecero fare marcia indietro al governo, e da quel momento l'ipotesi del deposito geologico è stata accantonata ma non definitivamente cancellata, perché anche nell'attuale procedura che individua il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi si parla di due aspetti, e cioè che questo deposito nazionale deve servire allo smaltimento definitivo dei rifiuti a bassa e media attività, quindi lì è il posto definitivo dove mettere questa roba, e allo stoccaggio, quindi che significa immagazzinamento temporaneo dei rifiuti ad altra attività. E allora qui subito i primi interrogativi: che vuol dire che temporaneo, dove il temporaneo significa almeno 50 anni? Significa che per 50 anni i rifiuti ad altra attività italiani staranno nello stesso posto dove stanno i rifiuti a media e bassa attività, con la differenza che poi dovrebbero dopo 50 anni o entro 50 anni essere trasferiti in un deposito geologico. Quindi, come vedete, insomma, la solita ambiguità italiana dice che questa roba sarà stoccata temporaneamente nel deposito nazionale, ma quella d'altra attività entro 50 anni dovrebbe essere trasferita a un deposito geologico, e quindi si ripropone di nuovo, si riproporrà, è lasciata aperta la strada per un'eventuale realizzazione di un deposito sottoterra.
Ma allora, considerando che comunque questo bel regalo ce l'ha fatto chi ha deciso, non solo in Italia, dove ricordiamo ci sono stati due referendum che hanno sancito la volontà della popolazione italiana di uscire dal nucleare, allora, visto che appunto questo bel regalo ci è stato fatto, dicevo, da chi ha comunque deciso di intraprendere la strada dell'energia nucleare. Ma allora, a questo punto, che, visto che questa roba comunque c'è e in qualche modo bisognerà metterla, diciamo, al sicuro da possibili contaminazioni e problemi di altro tipo, che cosa bisognerebbe fare e che cosa invece nel piano Sogin, l'hai già detto in parte ovviamente, non va bene, e soprattutto che scelta politica è indicare così di punto in bianco, dopo anni che se ne parla, tutta una pletora di territori che coprono quasi l'intera nazione, con l'eccezione di alcune regioni che adesso direi tu, ma in questo momento mi sfuggono, e anche l'introduzione, fra l'altro, di regioni che erano state escluse perché isole, e che prevedevano quindi il trasporto via mare del materiale, che rimane sempre molto pericoloso.
Allora, qui vengono fuori, anche in questi giorni sono venute fuori ipotesi perlomeno ipocrite, insomma, no? da definire, io definirei così, perché c'è qualcuno che dice: ma non ci preoccupiamo tanto della questione dei rifiuti ad alta attività, perché quelli li sistemeremo in un deposito geologico intraeuropeo o transnazionale, perché c'è una delibera della Comunità Europea di alcuni anni fa che dice che non esclude, attenzione, non decide, ma non esclude che si possa arrivare a definire e quindi realizzare un deposito per i rifiuti nucleari di carattere europeo, cioè dove diversi stati europei possano conferire i propri rifiuti, intendendo soprattutto i rifiuti ad alta attività, non quelli a bassa e media attività. Questo è aberrante per diversi motivi, se ci ragioniamo un attimo. Intanto le regole dell'Euratom, che nasce ancora prima dell'Unione Europea, bisogna ricordarlo, nasce negli anni 50 l'Euratom, come appunto comunità dell'energia atomica, diciamo così, prescriveva e prescrive tuttora con le sue normative recepite anche dalla Unione Europea, quindi dalla Comunità Europea, che ognuno si tenga in casa propria le porcherie che ha prodotto, che mi sembra un principio, insomma, no? Corretto, insomma, giusto, come lo vogliamo chiamare, non, perché se no qui riproponiamo il meccanismo, direi, di carattere neocoloniale. Stabiliamo che un paese dell'Unione Europea, per non parlare addirittura di chi parla di esportarli questi rifiuti, per esempio in Kazakistan, tanto so kazaki, chi se ne frega, insomma, no, mandiamogli tutte le nostre porcherie, come per il resto in forma illegale è successo con tanti rifiuti, insomma, il traffico dei rifiuti internazionali è una realtà, non è un'invenzione, ma ratificarlo a livello di leggi, e ci sono organizzazioni in Italia come per esempio alcuni esponenti di Legambiente, dell'ARI, che parlano e suggeriscono di caldeggiano questa soluzione del deposito europeo, insomma stride, no, con tanti altri principi, perché poi siamo tutti politicamente corretti, tutti bravi, eccetera eccetera, poi alla fine, siccome non siamo in grado di risolvere questo problema, allora lo scarichiamo su qualchedun altro, che ovviamente in questa situazione sarebbe un altro debole, che per motivi di compensazione, perché evidentemente queste cose poi costano, e per farle accettare una porcheria del genere dovresti quantomeno pagarlo, no? Il paese ospitante del deposito europeo dei rifiuti nucleari, insomma. Poi tra l'altro, detto questo, ci sono considerazioni di carattere pratico che fanno vedere che questa soluzione è cioè decisamente poco praticabile, per non dire impossibile. Immaginate voi dove c'è un posto in Europa che possa ospitare un mega deposito, perché a sto punto sarebbe grandissimo, di questo tipo. È difficile, l'Europa è densamente popolata, è piena di fiumi, insomma, cioè, tutti i criteri di esclusione messi insieme renderebbero veramente difficile trovare una soluzione del genere, a prescindere dai problemi di carattere etico, chiamiamole così. Quindi anche qua è l'opportunismo di coloro che propongono, immaginano soluzioni di questo tipo, che fa veramente, che stride, no, con le contraddizioni reali. Di qui sono quasi 30 anni che si è pensato, si è cominciato a pensare a realizzare un unico centro di raccolta di questa roba, e per l'insipienza soprattutto della classe politica non siamo ancora a carissimo amico, quindi diciamolo con franchezza questo, no? E non cerchiamo scappatoie di questo tipo qua, insomma, questa situazione va risolta. Allora, se non è possibile risolverla rafforzando i depositi attuali, perché come abbiamo detto e come è scritto da tutte le parti, insomma, non sono depositi temporanei inadatti, sono località proprio geograficamente inadatte a ospitare una cosa del genere, questa soluzione va affrontata. E quindi rimandarla a ipotetiche cose di questo tipo proprio non funziona, fa solo comodo a chi la propone. Il fatto è che se arriviamo all'oggi e alla formulazione di questa carta, come ci si è arrivati, allora qui, insomma, arriviamo a quello che dicevi tu, cioè, ma allora va bene quello che dice Soggi, e qui bisogna rifare un minimo di storia di questa vicenda, perché una volta che per diversi motivi e dopo numerosissime e complicate riflessioni si arriva a dire che la scelta del deposito nazionale è, gioco forza, la meno problematica, non quella ideale. Quella ideale sarebbe di non avercela questa roba, ma insomma c'è, e quindi non si può immaginare che non ci sia. Quindi, se questa è la meno problematica, tutto dipende da come si vuole realizzare, e il realizzare non è solo la costruzione, cioè il progetto, il concepimento di un deposito, un manufatto dove metterà questa roba, come si vuole realizzare, rimanda a tanti altri aspetti, primo fra tutti quello della trasparenza di come si vogliono fare le cose e quindi della comunicazione, messa a conoscenza della popolazione, che è naturalmente ostile in tutti i paesi del mondo, è così, non c'è una località al mondo che è interessata da questi problemi che sia contento, prego venite da noi a far deposito, non esiste, tutti i paesi del mondo hanno incontrato ovviamente ostilità, no, per questo tipo di progetti, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, da tutte le parti insomma, e non so solo le associazioni ambientaliste per capirci che si oppongono a questa cosa, è proprio un atteggiamento naturale da parte dei cittadini e cittadine che dicono ma perché lo devi fare qui, perché serve veramente, ma è sicuro, non è sicuro, insomma un'infinità di interrogativi, di domande che quasi sempre non hanno trovato risposta, perché il difetto sta nel manico e quindi nel potere che di volta in volta pensa di realizzare queste cose senza tener conto che non solo della pericolosità che esse rappresentano, ma soprattutto di come questa pericolosità viene percepita dalle persone, perché è inutile che tu gli dici ma guarda sta tranquillo perché la lastra di piombo scherma quello e quell'altro, perché poi i problemi sono quasi infiniti, perché la località scelta improvvisamente viene interessata da un terremoto nonostante tutti gli studi precedenti avrebbero detto il contrario, perché c'è un'infiltrazione d'acqua, perché si crea una crepa del terreno e quindi queste sostanze radioattive potrebbero venire a contatto con falde acquifere, con l'ambiente, quindi contaminarlo, insomma sono tutte cose che hanno un carattere probabilistico, non c'è nessuno che potrà dirvi con certezza che non può succedere, e quindi in definitiva la fine di questo discorso qual è? Che qui è un rischio calcolato e non si può definire diversamente, questa roba ha comunque un rischio, si può stimare se il rischio è medio, grande, basso eccetera eccetera, ma non è un rischio zero. E allora come fai a far accettare alla gente qualcosa che comunque ha un rischio, di cui tu non sei assolutamente in grado, e chi dice il contrario mente, di garantirgli la sicurezza? Solo, non dico convincendola con opere di persuasione, essendo decisamente onesto e quindi alla fine lasciando alla popolazione la possibilità di decidere. Cioè essendo onesto significa che non gli devi assolutamente nascondere niente, che gli devi spiegare bene non solo quali sono tutti i rischi potenziali, reali, immaginabili, non immaginabili, ma soprattutto oltre a questo devi spiegare bene quali sono le azioni, le modalità con cui verranno conservate queste cose, quindi il progetto del deposito, tutte le sicurezze che possono essere immaginate, la sorveglianza, no? Eccetera eccetera eccetera. Ecco, tutte queste cose a dirle così è semplice, a trasferirle nella pratica evidentemente non lo è affatto, perché da 20 anni a questa parte perlomeno qui le modalità con cui in Italia, ma anche all'estero, ma parliamo dell'Italia, sono state scelte sono di tutt'altro segno, cioè sono del segno che è inutile che vi dico queste cose perché tanto non le capirete, sono cose particolari, speciali, quindi è inutile che vi sto a spiegare, gli si mette davanti sempre che ci sono esperienze che dicono che va tutto bene, che noi abbiamo fatto un sacco di studi e così via eccetera eccetera, quindi di nuovo si pone davanti l'esperto che ti dice che va tutto bene e puoi stare tranquillo, abbi fiducia in me o nella scienza, che non è un discorso fasullo, insomma, no? Lo vediamo anche con i vaccini in questi tempi, insomma, per altri aspetti, non funziona così, però questo i governanti non l'hanno ancora capito. e l'approccio che è, diciamo, proposto da Sogin ripercorre esattamente questa strada. Il fatto di dire che ci abbiamo 2 mesi di tempo, a partire praticamente da oggi, da 2 giorni fa, per fare delle osservazioni, per commentare e così via, è una presa in giro, perché in 2 mesi di tempo non riesci a fare queste cose, non riesci nemmeno a documentarti. Parlo del cittadino e della cittadina normale, non dello specialista del settore. Parlo della gente comune interessata da queste cose, che dice: ma fammi capire come stanno le cose, convincimi, eccetera eccetera. 2 mesi di tempo sono una presa in giro, assolutamente.
Anche perché poi chi dovrebbe spiegare, per esempio, ecco, quando citavo questa proposta di mettere i rifiuti in posti diversi a seconda del livello di radioattività, mi sembra, non vorrei sbagliare, che una delle voci che ha chiesto questo fosse proprio un esponente di Legambiente. Allora dovrebbero essere quelli che spiegano alla gente, invece evidentemente fanno solo confusione. Mi chiedevo anche, in una situazione con questo lasso di tempo breve, in una situazione dove sono vietate le manifestazioni in linea di massima, poi sono permesse, però non si capisce come ci vai se tu non puoi girare e così via, e fra l'altro situazioni di zone che vanno al di là del singolo comune, no? E quindi ancora di più, visto che la situazione, dando un'occhiata ai giornali, non solo quelli di oggi ma anche, insomma, gli aggiornamenti online, la situazione dell'epidemia non è per niente rassicurante, anzi cominciano ad arrivare dalle varie regioni balzi di contagi relativi proprio alla confusione che si è creata nel periodo di Natale, dove si è chiuso, si è aperto, si è permesso alla gente di andare in giro a fare gli acquisti, e quindi poi tutto quello che ha significato. Non è che c'è una soluzione rispetto a questo e so come deve essere fatto, ce l'abbiamo detto tante volte quello che bisognava fare. Adesso i buoi sono abbondantemente scappati dalla stalla, però di fronte a questo pure, allora, possibili e poco probabili a questo punto, comunque molto represse, manifestazioni delle popolazioni a fronte di una, comunque, di un'informazione che è carente. Allora è la vecchia storia del non nel mio retro eccetera, no? Per cui non me ne frega niente, non ragiono su tutto quello che oggi, insomma, abbiamo detto, e non è la prima volta, cioè soprattutto tu hai detto che lo facciamo. E quindi un invece di un approfondimento, una ricerca fra mille difficoltà di comprendere come stanno veramente le cose, appunto, si, non nel mio giardino ma magari in quello di qualcun altro. Mi chiedo anche, rispetto a esperienze precedenti, poi che cosa potrebbe rimanere anche invece di concreto rispetto anche a queste possibili mobilitazioni. C'è l'episodio, c'è la situazione per esempio di Scanzano, dove ricorderete tutti, scansiamo le scorie, grandissima mobilitazione, blocco della statale 106 eccetera eccetera, poi adesso i siti che vengono individuati lì praticamente non riguardano il comune di Scanzano ma sono tutti intorno, quindi poi stiamo proprio alla beffa. E mi chiedo anche, in mancanza di una consapevolezza, che questo non è un discorso che è limitato soltanto alle scorie nucleari ma riguarda tutto un sistema di produzione ed economico, sul quale però se non ci si sforza, appunto, e qui bisogna coinvolgere anche tutte le belle anime che parlano di rivoluzione verde, ma poi ne scaricano praticamente la responsabilità in gran parte sulle persone, sui cittadini e cittadine, che dovrebbero avere un comportamento più responsabile, senza invece toccare minimamente, per esempio, il sistema economico, che è quello che poi determina anche in gran parte appunto questa situazione, chiamiamola di inquinamento, ma insomma è un po' restrittivo. Allora anche in quest'ambito, se non si fa chiarezza, non si capisce quali sono poi tutti i diciamo ricadute, le cause di questa situazione, poi finito, vabbè, non te lo metta a Scanzano, torna tutto come prima e non si cresce, usiamo questo termine, rispetto a una maggiore consapevolezza complessiva di che cosa determina queste situazioni.
Beh, intanto, insomma, l'argomento qui sono veramente scusate, a furia di parlare va via la voce. Dicevo, tanto se ci sono delle domande da parte di ascoltatori e ascoltatrici, insomma, 06 49 17 50 al telefono, ovviamente, come sempre,
sì, rimaniamo,
microfoni aperti.
Ovviamente adesso ci fermiamo e rimaniamo ancora in attesa magari di qualche domanda, qualche intervento, eccetera. Nel frattempo vi ricordo ancora una volta, questa è Radio Onda Rossa. 06 49 17 50 il telefono, e vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 17 al comitato di quartiere Alberone in via Appia Nuova 357 per l'appuntamento antifascista che si ripete ogni anno il 7 gennaio. E però voglio anche parlare, diciamo, della radio che si avvia in questo 2021 al 44esimo anno di vita e che ancora una volta vi chiede di sostenerla. L'avete fatto sia con la campagna 30 per 1000 che si è conclusa appunto un paio di mesi fa, sia, no, forse qualcosa di più ma adesso non me lo ricordo, e sia insomma in tutto questo mese di dicembre in cui avete acquistato Scarceranda, avete partecipato in tante e tanti al 31 dicembre sotto Re Bibbia e avete anche insomma contribuito in tanti e tante alla vita economica di questa radio, ricordandovi che è l'unico modo che noi abbiamo, il vostro sostegno, per fare fronte alle le necessità economiche di questa radio. Come amo dire spesso, al resto ci pensiamo noi e ci pensate anche voi, perché date anche un contributo importantissimo di riflessioni, di corrispondenze e così via, però purtroppo in questa società i soldi servono, per cui vi chiediamo appunto di sostenerci. C'è una telefonata?
Sì, vediamo se è un intervento che vuole andare in onda, e se no riprendiamo, diciamo, questa prima trasmissione.
Non si sentiva niente, magari, ecco, forse stanno richiamando.
No, forse hai messo male il...
Pronto?
No.
Sì, pronto.
Ecco, vediamo se è un ascoltatore che vuole andare in onda.
È stato un telefonino e si sente bene.
E beh, riattacca.
Mi sento.
No.
Vuoi andare in onda? Ok, ti metto in onda.
Posso parlare?
Sì, allora pronto, puoi parlare.
No, sono rimasto abbastanza basito, attonito di tutte queste notizie causate da questi, diciamo, casi ciclici rimbalzati nel mondo. Ha capito che voglio dire?
Sì, scusami, ma ero un attimo distratta, cercavo di far arrivare il sonoro alla cuffia. Ti dispiace ripetere, non ho, ho capito solo che sei rimasto basito.
Sono un po' d'artista, perché sono un artista io. Sono rimasto un po' basito sentendo le vostre.